Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Questa festa della Trasfigurazione è diventata di fatto per noi una riedizione solenne e gioiosa della seconda domenica di Quaresima, dove sempre la Chiesa ricorda questo mistero. Oggi, in collegamento con la dedicazione della Chiesa sul Monte Tabor, festeggiamo, meditiamo, invochiamo la grazia per comprendere e per vivere questo mistero, chiedendo anzitutto la misericordia di Dio nel nome di Gesù su tutta l'umanità.
Dal libro di Daniele, capitolo 7, versetti dal 9 al 14. Io continuavo a guardare, quando ecco furono collocati troni e un biliardo si assise. La sua veste era candida come la neve e i capelli del suo capo erano candidi come la lana. Il suo trono era come vampe di fuoco, con le ruote come fuoco ardente. Un fiume di fuoco scorreva e usciva dinanzi a lui. Mille migliaia lo servivano e 10.000 miriadi lo assistevano. La corte sedette e i libri furono aperti. Continuai a guardare a causa delle parole arroganti che quel corno proferiva e vidi che la bestia fu uccisa e il suo corpo distrutto e gettato a bruciare nel fuoco. Alle altre bestie fu tolto il potere e la durata della loro vita fu fissata fino a un termine stabilito. Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio dell'uomo. Giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno che non finirà mai. E il suo regno non sarà mai distrutto. Parola di Dio.
Dalla seconda lettera di San Pietro Apostolo, al capitolo 1, versetti dal 16 al 19. Carissimi, vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole artificiosamente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua grandezza. Egli, infatti, ricevette onore e gloria da Dio Padre quando giunse a lui questa voce dalla maestosa gloria. Questi è il Figlio mio, l'amato, nel quale ho posto il mio compiacimento. Questa voce noi l'abbiamo udita discendere dal cielo mentre eravamo con lui sul Santo Monte. E abbiamo anche, solidissima, la parola dei profeti, alla quale fate bene a volgere l'attenzione come a lampada che brilla in un luogo oscuro, finché non spunti il giorno e non sorga nei vostri cuori la stella del mattino. Parola di Dio.
Dal Vangelo secondo Luca, al capitolo 9, i versetti dal 28 seconda parte al 36. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco due uomini conversavano con lui. Erano Mosè ed Elia apparsi nella gloria e parlavano del suo esodo che stava per compiersi a Gerusalemme.
Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno, ma quando si svegliarono videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo 3 capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All'entrare nella nube ebbero paura. E dalla nube uscì una voce che diceva: «Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo». Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto. Parola del Signore.
Abbiamo la ricchezza di 3 letture e a volte non è sempre facile fare un commento armonico, ma non ci importa, basta che diciamo qualche parola su qualche cosa di queste 3 letture, ciascuno come crede.
Come ha detto Giovanni, ritorna anche in Quaresima. Mi sembrava che, ho sempre pensato che ci fosse una differenza di sottolineatura, che in Quaresima il centro è l'ascoltatelo, perché si inserisce nel cammino della Quaresima, che è questo cammino di sequela, di ascolto del Signore. Invece in agosto il centro mi sembrava la contemplazione del mistero della bellezza del Signore, che appare nella sua bellezza e nel suo splendore. Mi sembra che sia sottolineato dal fatto che sia la prima che la seconda lettura dicono che il centro di tutto è che il Signore, che Dio, il Padre, gli dà onore, gloria e regno. Lo dice Daniele, lo riprende anche Pietro: ricevette onore e gloria da Dio Padre. Poi c'è l'aspetto dell'ascolto, c'è l'aspetto dei profeti, ci sono anche altri tagli di lettura, ovviamente. Però mi sembrava questo anche perché appunto questo termine dell'onore è quello che c'era nel testo di ieri della Lectio, che quest'anno la trasfigurazione mi sembra si inserisca benissimo nella lettura continua che facciamo, anche perché anche domani, lunedì, ci sarà lo glorificato e ancora lo glorificherò, che in Giovanni è il parallelo della trasfigurazione. E questo onore, che appunto viene detto in Giovanni, che è quello che il Signore darà anche ai servitori, ai servi di Gesù, chi lo servirà riceverà questo onore, mi sembrava che fosse questa parola che viene detta sul monte: tu sei mio figlio. L'onore che Gesù riceve è di essere chiamato figlio, lì si manifesta come il figlio. E appunto, legata al testo di Giovanni di ieri, era bello che questo cammino sia anche il nostro cammino. Gesù riceve lì il nome di figlio, però appunto anche nella colletta che abbiamo letto hai mirabilmente preannunciato la nostra definitiva adozione a tuoi figli. Mi sembra che la trasfigurazione dica anche questo, che in questo essere assunti nella nube ci sia anche questa speranza che sì, siamo stati fatti figli nel battesimo, ma che il nostro cammino di vita sia ricevere questo onore di essere poi chiamati definitivamente suoi figli.
Volevo leggere un parallelo, 9:14, quando parla del potere che fu dato al figlio dell'uomo e viene ripetuto più volte, un potere eterno. In parallelo col Vangelo, al capitolo 9 di Matteo, dove c'è il miracolo del paralitico e dove Gesù dice: «Cos'è infatti più facile dire, ti sono perdonati i peccati, oppure alzati e cammina? Ma perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati?» alzati, disse allora al paralitico, prendi il tuo letto e va a casa. Il potere di cui si parla è il potere proprio di rimettere i peccati. Solo Dio può avere.
Ma veramente anche noi ieri avevamo sottolineato la corrispondenza tra la lezione e Daniele 7 è veramente sorprendente, perché ci sono tanti punti in comune, come diceva adesso Claudio, e in particolare mi aveva colpito questo quando si sente la voce in Giovanni 12, si sente la voce del Padre e la folla che era presente dice che era stato un angelo, e Gesù appunto risponde: questa voce non è venuta per me ma per voi. Quindi mi sembrava molto bello, e là nel testo di oggi si dice ascoltatelo, quindi mi sembrava bellissima questa cosa, questo invito del Signore all'ascolto, perché la voce è venuta per noi.
Continuare queste risonanze tra la lezione su Giovanni e le letture di oggi. In questi giorni su Giovanni ero rimasto colpito dalla forza della figura di Gesù, il legame con la famiglia di Lazzaro, Marta e Maria, la potenza di quel gesto di risurrezione e tanti altri elementi, e anche tutto sommato i molti che credono. Sono impressionato nel racconto di Giovanni della figura di Gesù, proprio come deve essere apparso, come devono averlo sentito quelli che gli erano vicini. Adesso a me sembra che il racconto della trasfigurazione, anche poi come viene commentato nella seconda di Pietro, non per essere andati dietro a dei miti, vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signore, ma perché siamo stati testimoni oculari. E poi tutto il racconto sul monte, cioè questa esperienza che questi tre hanno fatto di un volto che cambia, di una luce che c'è in questo Gesù. E penso che sia stato qualcosa veramente di unico. È stato, certo, poi è stato anche un dono di Spirito Santo, ma credo che l'esperienza umana di vicinanza a Gesù, e in modo particolare questa esperienza sul monte, questo percepire un'identità così, così grande, così al di là della comprensione umana, questo cambiare d'aspetto, tutta la veste candida, sfolgorante, e poi nello stesso tempo tutto che di nuovo si richiude, la voce cessa, Gesù resta solo. Insomma, mi sembra tutto trasmetterci un'esperienza di un contatto con Gesù, uomo che passa, che parla, che nasconde che svela e porta dentro una sua, così come un'esperienza alla base di tutta la nostra fede, estremamente diretta, appunto, per essere stati testimoni oculari, dice Pietro.
Mi sono fermata, se no volevo fare solo una sottolineatura e poi dire anche un parallelo con Giovanni, cioè il volto del Signore cambia aspetto e la sua veste diventa candida e sfolgorante, quindi un'immagine di gloria, però nello stesso tempo dice che assieme a Mosè e ad Elia parlavano del suo esodo, quindi accanto a questa gloria c'è la predizione di quello che sarà il suo esodo. E qui al margine la Bibbia di Gerusalemme dà il parallelo del primo versetto di Giovanni 13. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine.
Ma solo una parola che mi è stata suscitata dal fatto che la lettera di Pietro e il testo di Luca, quando riferiscono in modo diretto, tramite ovviamente nella lettera di Pietro la testimonianza diretta, la voce dell'Apostolo, quello che Dio dice, c'è una leggera differenza. Pietro dice, aggiungendo dopo questi è il figlio mio, l'amato o il diletto, insomma, secondo il testo di Luca, nel quale ho posto il mio compiacimento, che invece non viene riferita da Luca, meno secondo la traduzione che abbiamo noi. Lui invece c'è l'invito ad ascoltarlo. Questo nel quale ho posto il mio compiacimento fa molto ricordare l'inizio, la Genesi, quando il Signore crea ogni giorno le cose del creato, le guarda, le osserva e vede che sono cosa buona, una cosa giusta. E quindi ricorda nel Figlio, proprio come fosse il vertice della creazione, che per l'umanità, per l'uomo che viene redento dal suo Figlio, ha fatto una cosa buona, ha fatto una cosa nella quale compiacersi. Questo Pietro l'ha percepito, l'ha rilevato, così come senz'altro la loro esperienza, come ci ricordava Paolo prima, per un attimo deve essere stato qualcosa, come altre volte dice Paolo nelle sue lettere, che non si può riferire, qualcosa che non si può descrivere. Quello che hanno visto loro probabilmente per un attimo di contiguità, di vicinanza con la divinità, come fossero stati calati dentro la divinità, ha permesso loro di vedere quello che potrebbe essere, quello che sarà senz'altro al ritorno del Signore, la condizione dell'uomo, che poi è il vertice davvero della creazione. Se no non si spiegherebbe come Pietro, che certo non poteva conoscere Mosè ed Elia, mica li aveva visti prima in fotografia, non c'era, dice senza che Gesù gli dicesse niente e riferisce, era con Mosè, era con Elia, parlavano della sua dipartita, ma come faceva a saperlo? L'ha avuto come dono, l'ha percepito come dono, anche perché poi non ne parlano, comportamento rarissimo questo da parte degli apostoli, custodiscono un segreto, cioè esiste proprio tutta una custodia di questo evento, di questo che forse è uno dei vertici dell'intimità di Gesù con i suoi discepoli, per il quale giustamente noi dedichiamo una festa liturgica a questo momento. È davvero un vertice del dono che Dio dà all'uomo tramite il suo Figlio, che probabilmente è messo al pari proprio della sua morte e passione, la passione, morte e resurrezione, col dono dell'Eucaristia. Quindi è una festa che davvero merita tutta la solennità a cui la Chiesa ovviamente non può rinunciare.
La proibizione prevista dal Corano per il fedele dell'Islam a entrare nella Chiesa cattolica è legata alla presenza delle immagini presenti nella Chiesa. Questo che anche pochi giorni fa ha costituito motivo per molti musulmani di non partecipare così alla preghiera comune per le stragi. E questa presenza, ecco, di Gesù crocifisso, ecco, mi ha fatto pensare alla carenza delle nostre chiese invece delle icone della trasfigurazione, come ci sono nelle chiese ortodosse, come abbiamo potuto vedere in Grecia con la Glicheria che ci ha portato, con Padre Porfirio, oppure anche nella nostra Calabria, ecco, nelle chiese dove veramente questa presenza della trasfigurazione ha proprio una presenza anche iconografica, proprio del Vangelo dei poveri accanto al Cristo risorto. Ecco, quindi noi credo che dobbiamo proprio molto richiedere anche oggi questa unione di messa in comune di queste ricchezze delle nostre chiese, ecco, soprattutto la chiesa greca o ortodossa, è proprio per una presenza maggiore proprio di questa festa così trascurata proprio dalla nostra chiesa latina, è così importante, ecco, perché veramente proprio dice tutto laddove si parla del figlio, ecco, e del figlio unigenito, e di quello che, per esempio, certo, la croce non è comprensibile se non attraverso il vedere, ecco, loro parlano, Elia e Mosè parlano del suo transito, quindi parlano di questo che non sarebbe comprensibile, ecco, se non si unisce proprio la trasfigurazione proprio con il crocefisso, ecco, quindi proprio credo che oggi dobbiamo molto pregare proprio anche per Israele, pregare per Israele proprio per questa presenza del figlio, ecco, e credere molto proprio in questa bellezza, ecco, della possibilità veramente di poter un giorno essere tutti uniti proprio nel figlio, che è quello che ci permette proprio di unirci al Padre non come un unico gregge sotto un unico pastore.
Sono storie diverse, leggevo prima, sono storie diverse, voglio dire, la festa della trasfigurazione con tutto il peso della meditazione e anche della teologia delle chiese orientali è entrata tardi da noi. Leggevo prima che è stato Callisto II nel 1457 a introdurre questa festa. Lui l'ha fatto in ricordo della liberazione di Belgrado, che è avvenuto l'anno prima. Vi lascio immaginare liberazione in che senso e da chi, no? Questo è ora per festeggiare la liberazione dai turchi, dai musulmani di Belgrado, perché quella zona è sempre stata contesa, e introdusse questa festa in Oriente, anche nella spiritualità, non soltanto come celebrazione, è una festa molto importante perché indica la trasformazione della umana natura nostra, la trasfigurazione, la trasformazione, ecco, che si sta attuando, diciamo, ecco, e che in qualche santo magari appare anche di più. E questo si basa non solo su quel testo della trasfigurazione, si basa su un testo che sta nell'Antico Testamento, che noi abbiamo letto a mattutino, Esodo, però veramente non l'abbiamo letto, ci siamo fermati un po' prima, cioè l'incontro di Mosè con Dio che ha l'effetto sulla sua pelle di renderla talmente splendente che i figli di Israele non erano più in grado di fissarla a lungo, per un po' solo. Infatti lui nella vita quotidiana, dice l'Esodo, aveva un velo protettivo, cioè protettivo dei figli di Israele. Se lo levava solo quando comunicava e vedevano la luce, ma è una luce che non si poteva sopportare in modo abituale, quindi questo è. E poi l'altro testo che commenta questo evento nel senso del ministero della nuova alleanza, che è Seconda Lettera dei Corinzi, capitolo 3, che è proprio fondato su quel testo, per dire che sta avvenendo in noi, spiritualmente parlando, questa trasformazione per lo spirito, ecco. Quindi sì, è molto importante anche sotto questo aspetto questa festa. Io avevo una cosa da sottolineare che riguarda la seconda lettura nella traduzione, poi volevo sviluppare questo punto, comunque lo segnalo semplicemente. Nella seconda lettura, anche la nuova traduzione, vi dico il versetto, è il versetto 19, mi pare che traduca: abbiamo anche solidissima la parola dei profeti. Né la prima andava bene e anche la seconda non è un granché. E invece qui c'è il punto della prospettiva della seconda lettera di Pietro. Pietro dice: la trasfigurazione, noi non siamo, quando vi abbiamo parlato della parusia di Gesù, cioè della sua gloria, della sua venuta, non siamo andati dietro, abbiamo visto sul monte la promessa di questa venuta finale. E in questo modo la trasfigurazione, quell'evento diventa la prova, per così dire, della verità della parola dei profeti. Cioè i profeti preannunziano la trasformazione del mondo, una cieli nuovi, terra nuova. E questo è il problema anche che emerge nella seconda di Pietro. Basterebbe andare un po' più avanti, il capitolo 3, versetto 4 e seguenti, potete controllare, in cui si dice esplicitamente: ma dov'è la promessa della parusia? Da quando i nostri padri sono addormentati non è cambiato nulla. Cioè, il problema è che le grandi promesse di Dio, che è la trasformazione del mondo, la parola dei profeti, si realizza. Ha cambiato assolutamente nulla, e noi potremmo dire la stessa cosa. Cos'è cambiato? Nella storia degli uomini sta andando bene, cioè questa è la nuova creazione, e questa è la trasformazione del mondo. Qui c'è il punto lì, non è cambiato nulla, e Pietro insiste su questo perché è proprio la trasfigurazione la prova, diciamo, per chi accetta la testimonianza dei tre discepoli, della verità della parusia, cioè che avverrà e che il Dio manterrà la sua promessa di trasformare tutta la realtà, come dicono i profeti. E quindi la trasfigurazione ci fa ritenere, ci fa afferrare la parola dei profeti in modo ancora più stabile, più sicuro, più saldo, e ci crediamo ancora di più, siamo ancora più convinti che tutto questo avverrà dal momento che abbiamo visto una specie di anticipo, l'hanno visto quei tre, una specie di anticipo non della risurrezione di Gesù, anche se le cose sono collegate ovviamente, ma della parusia. La parusia è quella che trasforma tutta la realtà, in cui cioè la gloria di Dio e la gloria di Gesù, la gloria di Dio che risplende sul volto di Gesù, si impone nella realtà. Si impone con la grande grazia della risurrezione, della trasformazione della nostra realtà, e i cieli nuovi e terra nuova. Questo avverrà, dice Pietro, noi ne abbiamo la prova, abbiamo una prova ulteriore che è la trasfigurazione, che ci fa ritenere che questa promessa di Dio è sicura.